Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri, buon primo maggio e io non capisco perché mi ha messo sta sigla questa mattina, l'accolgo, ma questa è una puntata strana, ve lo dico, strana perché iniziamo con la nostra rassegna stampa, sono le 9 in questo momento di oggi, primo maggio, quindi buon primo maggio a tutti. Iniziamo questa puntata da una parte con un articolo che deve ancora uscire, perché io inizierò a leggere un articolo che uscirà domenica con Alias sul Manifesto, un articolo molto bello di Emanuele Trevi, no, questa sembra già svedese, scusate, uno scherzo che, no cos'è, non lo so, comunque insomma Emanuele Trevi scrive su Ugo Ball, il fondatore del movimento dadaista che si è dato appunto a un certo punto della sua vita allo studio dei mistici bizantini, ma dicevo puntata strana perché apriamo con un dadaista con un articolo che dovrà ancora uscire e nello stesso tempo mi è arrivato un pacco, qui a pagina 3 ce l'ho davanti, se accendete la webcam su radio3.rai.it è da aprire, io davvero non so cosa ci sia dentro, quindi mi è stato detto apri la puntata con un pacco. Ecco, troviamo qui una cosa della radio polacca, mi sembra, sto aprendo un portafoglio, una busta, apro, ecco, c'è un biglietto, ci sono dei CD dentro, ah, Stefano Bollani, una musica, eccetera, gentile Camurri, non so se questo pacchetto regalo arriverà in tempo prima dell'ultimo giorno della sua conduzione, perché c'è di mezzo pure il primo maggio, in ogni caso, conoscendo la sua passione per il jazz nordico, le invito ad ascoltare questo, ed è un CD di canzoni dalla Scandinavia, questo è lo scherzo che mi è arrivato. Oppure un vero e proprio pacco, ma insomma è il segno del destino. Segno del destino qui a pagina 3, sono costretto, è la cura Ludovico, quella di Kubrick, di Anthony Burgess, sarò costretto ad ascoltare sui ceci jazz scandinavo. Allora, a questo punto sono costretto a fare questo, almeno concedetemi la lettura di Ugo Ball, il fondatore del dadaismo, autore con cui apriamo questa strana puntata di pagina 3. Beh, davvero, insomma, è arrivata la musica del jazz scandinavo, sarò costretto ad ascoltarlo. Ma Ugo Ball, scrive Emanuele Trevi, anzi scriverà Emanuele Trevi nell'apertura di Alias, in Alias che uscirà domenica sul Manifesto, è uno degli eroi del Novecento. Il 5 febbraio del 1916 inaugurò a Zurigo il cabaret Voltaire, travestito come un grande, elegantissimo pene argentato. E c'è proprio l'immagine di Ugo Ball vestito con questo tubo argentato. Il 28 luglio lesse al pubblico il Manifesto del Dadaismo. In quel periodo compose alcune delle più memorabili insensatezze dell'epoca, come i sonetti schizofrenici e altre libere associazioni di parole inesistenti. Un po' quello che facciamo noi questa mattina e tutte le mattine a pagina 3. A volte ci divertiamo, ma questa è una puntata strana, io ve lo dico. Ma non era fatto per diventare uno dei tanti papi dell'avanguardia che invecchiano fra anniversari e antologie. Nemmeno il dadaismo può imbrigliare a lungo uno spirito veramente inquieto e votato più di ogni altra cosa alla ricerca personale e inimitabile dell'assoluto. Nei suoi 41 anni di vita, ecco, Ugo Ball morì alla stessa età di Beppe Fenoglio, un altro autore che in questo periodo di conduzione a pagina 3 spesso abbiamo citato, e morì a 41 anni di vita nel 1927. Ball si interessò di molte altre cose, dall'arte drammatica di Max Reinhardt, di cui fu allievo, al pensiero di Bakunin e degli anarchici dell'Ottocento, fra l'altro. Ugo Ball fu uno dei più grandi amici, forse il più grande amico di Hermann Hesse. Recentemente sono stato nella casa, nel museo di Hermann Hesse vicino a Lugano. Beh, lì era tutto un ricordo di Ugo Ball rispetto appunto alla stessa fondazione Hermann Hesse, ha organizzato parecchie mostre relative alla figura di Ugo Ball. Ma con Ugo Ball, questa figura simpatica, stravagante, dadaista, completamente fuori dagli schemi, a un certo periodo della sua vita si è dedicato allo studio, si è convertito al cattolicesimo, ma Emanuele Trevi non è una conversione anodina quella di Ugo Ball, una conversione che arriva dal profondo, non c'è un elemento narcisistico in questa conversione come spesso capita, e qui Emanuele Trevi cita il regno di Emanuel Carrère, dove questa riflessione viene svolta, viene fatta, c'è una conversione che passa proprio dalla distruzione dell'io, ecco, vedremo che anche questa mattina il concetto di distruzione dell'io ricorrerà all'interno della rassegna stampa di pagina 3, quindi Ugo Ball si converte e si mette a studiare i mistici bizantini. Ecco, Adelphi recentemente ha pubblicato proprio questo libro, Cristianesimo Bizantino di Ugo Ball, che è un libro davvero splendido, un libro che vale la pena leggere, acquistare e tenere come un oggetto strano, imprevedibile all'interno anche della storia, della grande storia della letteratura europea del Novecento. un dadaista che a un certo punto studia molto seriamente, come fosse la cosa più naturale del mondo, come proprio l'erba cresce. Alcuni mistici bizantini, appunto cristianesimo bizantino, tradotto da Pier Giulio Taino, uscito per Adelphi. E tutto meno, scrive Emanuele Trevi, che uno dei tanti libri Fioretto scaturiti da una conversione che affollano gli archivi della modernità in conseguenza di un bizzarro fenomeno psicologico. Molto spesso il pensiero del convertito moderno, sia in senso politico che religioso, è gravato ad una certa ottusità, ad una fatale mancanza, per così dire, di documentazione. Nel concepire l'architettura dell'opera, scrive più avanti Emanuele Trevi su Alias, uscirà domenica sul Manifesto, Ball rivelò un vero talento d'artista degli abissi. Cristianesimo bizantino è un trittico, i cui pannelli sono rispettivamente dedicati a tre campioni della mistica e dell'ascesi vissuti tra il V e il VI secolo: Giovanni Climaco, il grande solitario del Sinai che scrisse la Scala del Paradiso, il misterioso e sublime teologo che alla fine del V secolo firmava le sue opere con il nome di un personaggio degli Atti degli Apostoli, si sta parlando dell'ateniese Dionigi l'Areopagita, convertito da San Paolo, così appunto questi sono i racconti biblici, ma in realtà non si è mai capito chi sia, anzi viene chiamato lo pseudo Dionigi Areopagita. Fra l'altro c'è un saggio di un filosofo russo-francese del Novecento, Alexandre Kojève, grande interprete di Hegel, che nei suoi volumi sulla storia della filosofia pagana, così lui la chiamava, a un certo punto sullo pseudo Dionigi Areopagita dice una cosa molto inquietante, molto intelligente, dice che sotto questo nome, che appunto rappresenta un'autorità del pensiero cristiano, si nasconde un pensatore neoplatonico, pagano, lui dice, fa il nome di Damascio, per esempio, che, avendo compreso in anticipo che il neoplatonismo finiva in una grande contraddizione, un sistema contraddittorio senza via d'uscita, ha tentato di dare al cristianesimo nascente, per combatterlo, quel sistema logico, per imbrigliarlo in anticipo. Questa è la logica un po' perversa ma interessante con cui Alexandre Kojève studiava lo pseudo Dionigi Areopagita, che Hugo Ball invece in questo libro affronta e tratta come una vera e propria autorità del pensiero cristiano. E poi studia ancora Simeone lo Stilita, che visse 40 anni in cima a una colonna. Ecco l'elemento poi interessante, questa immagine studiata con l'ortodossia, nello stesso tempo passata attraverso il dadaismo di Hugo Ball. L'inclinazione pittorica di Ball, continua a scrivere Emanuele Trevi in questo articolo che leggeremo domenica su Alias del Manifesto, si rivela anche nel fatto che tre storie diverse si svolgono nello stesso paesaggio: l'Asia Minore, dai centri spirituali della Siria al gran calderone sapienziale di Alessandria, passando per le rupi del Sinai, pullulanti di una comunità di monaci e di eremiti. Si addice alla forma del trittico anche il fatto che sia il pannello centrale quello più ampio e in tutti i sensi impegnativo. Il cristianesimo di cui parla Ball è ancora una pasta molle, un quacervo di possibilità. Ecco, ancora una volta, distruzione dell'io, la mistica per l'appunto, che nella spogliazione dell'io tenta l'identificazione col tutto e l'unione con Dio stesso, e poi questo quacervo di possibilità. Teniamoli a mente questi due concetti, perché ricorrono questa mattina nella lettura delle pagine culturali di Pagina 3. La teologia mistica dell'uomo, che oggi chiamiamo con gran dispiacere di Ball, appunto lo pseudo Dionigi, è un'impresa unica di armonizzazione all'incrocio di eredità gnostiche, neoplatoniche ed ebraiche. Appunto il discorso che faceva con una specie di luciferina intelligenza Alexandre Kojève. Ma insomma, vi segnalo questo articolo che parla di qualche cosa che apparentemente è inattuale, ma che in realtà vive attraverso una delle menti e dei cuori più inquietanti e divertiti del Novecento, quello di Hugo Ball. Vi lascio questo meraviglioso articolo di Emanuele Trevi e spero che ora non ci sia musica di jazz svedese. 9, 10 minuti e 8 secondi, io sono in pieno attacco da criptonite questa mattina. No, perché c'è stato un ulteriore scherzo. Qui è Valerio Corzani che mette le musiche, Piero Pugliese, non lo so. Nella scaletta avevo scritto Estate di Michel Petrucciani questa mattina, Estate, proprio un brano di Bruno Martino, ma non è questo, perché mi hanno rifilato il CD che mi hanno mandato, regalato, e quindi è Dansen Og Valsen che suona, appunto, interpretato dal pianoforte bellissimo di Stefano Bollani, e qui inizio un po' a tremare, le sue canzoni dalla Scandinavia, ed è questo, appunto, il brano che accompagna questo, insomma, ritmato, meraviglioso jazz svedese, norvegese, io sto un po' male, ma insomma continua, vabbè. Tanto ci sono tanti universi possibili, dico, prima ci siamo protetti con Hugo Ball, adesso passiamo ad un altro Ball, che è Philip Ball, che è uno scienziato, appena pubblicato, fra l'altro, in Italia. No, ma toglietemi sto genere, non va più, un genere a questo momento io avevo la musica. Ah no, c'è Rosa Polacco, buongiorno.
Buongiorno.
Scusate, mi è dura stamattina. Rosa Polacco, buongiorno.
Buongiorno.
Tutta la città ne parla, tra pochissimo. Io sono come Superman, non come, ma criptonite svedese.
Tu sei Camurrensen, d'ora in poi ti chiameremo solo così. E quindi io ti lascio al tuo jazz svedese che ti piace tanto, ma prima dico soltanto di cosa ci occuperemo tra poco a Tutta la città ne parla. Di lavoro, è il 1° maggio, è la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, è anche il giorno in cui si inaugura Expo, è il giorno in cui si analizzano e si commentano i dati diffusi ieri dall'Istat sull'occupazione, o meglio sulla disoccupazione. Vedremo tutte queste cose insieme, vi chiediamo come sempre di contribuire con le vostre storie e le vostre testimonianze mandandoci i vostri sms.
Grazie Rosa Polacco, questo Tutta la città ne parla tra pochissimo alle 10 su Radio 3. Fra l'altro questa mattina proprio a prima pagina se ne è discusso parecchio, un po' dei temi che vengono e che verranno discussi tra pochissimo da Rosa Polacco con i suoi ospiti a Tutta la città ne parla. Ricordo 335 5634 296 per i vostri sms per contribuire alla costruzione della puntata di oggi, anche l'email lacittà@rai.it. Dicevo, Hugo Ball, il dadaista mistico con cui abbiamo aperto la puntata, e poi Philip Ball, che è un fisico, fra l'altro giornalista scientifico, tra l'altro, appena pubblicato in Italia per Einaudi un libro bellissimo intitolato Al servizio del Reich, come la fisica vendette l'anima a Hitler. Ecco, Philip Ball su Internazionale, l'articolo uscito su E.ON, un giornale britannico, Philip Ball ragiona su una delle teorie più affascinanti della fisica contemporanea, quella del multiverso, cioè la possibilità che esistano infiniti universi paralleli dove tutto è possibile, dove esistono nostri infiniti doppi che stanno facendo quello che noi ora stiamo facendo, quelli sono infiniti Camurrensen che se la stanno prendendo ora contro il jazz norvegese, ma ci sono anche dei camurri che invece amano il jazz norvegese, che stanno facendo tutt'altro, insomma l'infinità delle possibilità che si realizzano attualmente nei mondi possibili. Ecco, Philip Ball ragiona su questa teoria in questo articolo intitolato Cosa non va nel multiverso, e prova a mostrare i limiti di una teoria che è semplicemente una teoria ma che non ha ancora una verifica sperimentale vera e propria. Ragiona su questo, naturalmente è un articolo che presenta delle difficoltà enormi, per esempio quando, per tentare di comprendere la ragione per la quale alcuni fisici teorici hanno dedotto la possibilità degli infiniti universi, del multiverso, scrive così Philip Ball su Internazionale. La forma più usata di matematica quantistica sviluppata da Erwin Schrödinger negli anni 20 si basa su un'entità astratta chiamata funzione d'onda, che esprime tutto quello che è possibile sapere su un oggetto quantistico, per esempio su una particella. La funzione d'onda non dice quali proprietà ha l'oggetto, ma enumera tutte le sue possibili proprietà e relative probabilità. Quale di queste probabilità è reale? Un elettrone si trova in questo punto o in quest'altro? Possiamo scoprirlo attraverso l'osservazione, ma ecco il punto. La meccanica quantistica afferma che il fatto stesso di osservare, cioè di misurare, costringe l'universo a prendere una decisione in modo del tutto casuale. L'esperimento del gatto di Schrödinger, che per certi versi ritroviamo anche in Dante nel racconto di Ugolino nell'Inferno, quando a un certo punto dice il conte Ugolino ha mangiato e non ha mangiato i propri figli, questa osservazione è di Borges, quindi c'è un mondo in cui Ugolino li ha mangiati e un mondo in cui non li ha mangiati, tutto coesiste contemporaneamente, come il gatto di Schrödinger, appunto, si mette un gatto dentro una scatola, c'è una fialetta di veleno e finché non apriamo la scatola il gatto è sia vivo che è morto, non lo sappiamo, ma quando apriamo la scatola lo scopriamo. È come se l'universo avesse due possibilità coesistenti e poi semplicemente aprendo la scatola l'universo si decide per quella possibilità, quindi il gatto o è vivo o è morto. Ecco, la teoria del multiverso, sto semplificando molto, cercando veramente di orientarmi all'interno di una questione assai complessa, la teoria del multiverso presuppone che tutti gli universi possibili esistano attualmente, quindi il gatto, c'è un universo in cui il gatto sì è morto, ma c'è anche un universo in cui il gatto è vivo, è sopravvissuto alla fiala di veleno contenuta in quella scatola. Ecco, fra l'altro questa è una storia bellissima, ci racconta anche Philip Ball, perché il primo a, come dire, a teorizzare l'attualità degli universi possibili, tutti gli universi possibili, è uno scienziato americano, Hugh Everett. Fra l'altro Hugh Everett è il padre di Mark Oliver Everett, cioè il cantante degli Eels, cioè di una rockstar. E qualche anno fa la BBC realizzò un documentario meraviglioso, protagonista questa rockstar Mark Oliver Everett, che andava alla scoperta della storia del padre, cioè il primo teorico della teoria del multiverso, degli universi possibili. Sto provando a riassumere un articolo molto complesso che leggiamo su Internazionale di Philip Ball. Le critiche che muove Philip Ball è che se ci fossero universi infiniti e paralleli, beh, a questo punto non esisterebbe più il concetto di io, di osservatore, tutto si scioglierebbe all'interno di un noi, ed è appunto l'identità mistica di cui parlava l'altro Ball, Hugo Ball, con cui abbiamo aperto la puntata questa mattina. Ma insomma, vi segnalo questo articolo che è davvero molto complesso, ma che vale la pena studiare perché fa parte ormai del nostro orizzonte. Nove 17 minuti e 30 secondi qui a Pagina 3 con il jazz scandinavo. In questo caso è un brano di Katrin Madsen, intitolato Dansen og Valsen, interpretato dal pianoforte di Stefano Bollani, poi da Jesper Bodilsen e da Morten Lund. Beh, ho fatto tutti i compiti, l'ho detto, ma noi adesso passiamo alla nostra sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale oggi sui quotidiani. Vi segnalo sul giornale di oggi a pagina 32 una bella intervista di Anna Maria Greco a Vincino, il grande Vincino, il vignettista, intitolata Non sono mai stati tutti Charlie, ora si scopre la verità. Ieri proprio aperto su questa questione, sulle polemiche per il Pen Club. Il vignettista, protagonista di una mostra sulla cattiveria, dice Lutz, il grande vignettista di Charlie, ha il diritto di non rimanere inchiodato alla tragedia, perché proprio Lutz ieri ha annunciato che basta, non disegnerà più Maometto. Appunto, dal 12 maggio saranno esposti per un mese a Roma, nello spazio di Via del Babuino, dei disegni sulla cattiveria, Vincino Cattivo, una mostra a cura di Adelaide Corbetta. E poi, partendo da questa mostra di Vincino Cattivo, Vincino ragiona appunto su quanto su Charlie e sulla satira. A proposito del Pen Club, questi americani non capiscono niente, in genere disprezzo i premi, non mi sono mai piaciuti, ma quelli che fanno questa polemica sbagliano obiettivo. Quando Charlie ha ripubblicato le vignette danesi malgrado le minacce, lo faceva per non cedere all'intimidazione, diceva siamo figli non della rivoluzione francese ma della rivoluzione dei lumi, ha fatto satira su tutti i valori dell'Occidente e noi disegnatori siamo molto in debito con questo giornale. Così Vincino oggi sul giornale, intervistato da Anna Maria Greco. Vi segnalo invece su Avvenire di oggi a pagina 15 un bell'articolo di Roberto Timossi dedicato a un libro interessantissimo, cioè I fantasmi di Henri Bergson. È un testo, una conferenza del 1913 a Londra, dove Bergson ragiona sui fantasmi e sulla parapsicologia. Per la prima volta in Italia l'approccio razionale del filosofo a ricerca psichica e fenomeni paranormali. animali, il libro è pubblicato da Eliot, e fra l'altro poi su questi temi ricordo anche dei saggi meravigliosi proprio di Schopenhauer sullo spiritismo, e sarebbe interessante andarli a recuperare, fare una specie di antologia, la filosofia e i fantasmi. Invece su Tutto Libri della Stampa, che non esce domani quando appunto i giornali non usciranno per via della festa del 1° maggio, sulla Stampa di oggi quindi esce Tutto Libri, viene anticipato, e c'è un bellissimo articolo di Masolino D'Amico dedicato ad Oscar Wilde, perché l'Indau pubblica le interviste americane di Oscar Wilde quando Wilde andò in tournée in America per raccontare e presentare un'operetta di Gilbert and Sullivan, Passions, dove si prendeva in giro un po' la moda, quell'estetismo inglese, ed è molto divertente il pezzo perché ci racconta che in queste interviste americane qualunque parte Oscar Wilde andasse gli chiedevano sempre le stesse cose, c'era sempre questa grande distanza tra il genio di Wilde e l'incapacità dei giornalisti, anche della stampa locale americana, di comprendere fino in fondo chi avessero davanti. Quindi un racconto in controluce di di Oscar Wilde negli Stati Uniti, così Masolino D'Amico oggi sulla Stampa. Invece sull'Espresso vi segnalo la rubrica La bustina di Minerva di Umberto Eco, intitolata Sull'anima delle bestie. Umberto Eco ragiona su un bellissimo volume in Audi dei millenni dedicato all'anima degli animali, un'antologia di pensatori antichi che provavano a capire, a ragionare sull'anima degli animali, e su questo scrive Umberto Eco. Dice però: tra gli aspetti più curiosi di questo dibattito, il libro Einaudi si ferma, ed è un bel librone spesso, si ferma appunto al pensiero antico, credo che non vada oltre Porfirio. Umberto Eco va oltre, ci racconta di questo gesuita Bougain che nel 1739 ragionava sugli animali, e la sua tesi era curiosa. Se si ammette, scrive Umberto Eco, che le bestie manifestino un comportamento intelligente, che si parlino tra loro, che comunicano con noi, saranno riservati anche a loro un paradiso, un inferno? La risposta di Bougain era che le bestie sono demoni introdotti nei corpi animali così da recar seco il proprio inferno. Questo spiega anche perché gli animali siano cattivi e perché siano condannati a soffrire della crudeltà umana. Solidarietà Camurrensen, scrivono degli ascoltatori al 335-5634-296, costretto questa mattina ad annunciare il meraviglioso jazz svedese. Inizia a piacermi, la cura Lodovico funziona, inizio adesso, d'ora in poi non ascolterò altro che Glenda, questo album fantastico dove Stefano Bollani, Jesper Bodilsen e Morten Lund interpretano alcuni brani tradizionali del jazz svedese, in questo caso è un brano di Catherine Madsen, Duncan Ockvalsen, musica meravigliosa, ecco tutto funziona. Poi la rieducazione di Camurrensen sta funzionando questa mattina, a pagina 3. La nostra rassegna stampa prosegue. Torniamo sul web e partiamo da un articolo uscito su prismomag.com, con una nuova rivista online, dove in questo articolo molto divertente Cristiano De Maio, che è un bravo scrittore italiano, inaugura una rubrica ed è la critica dei giorni. Cristiano De Maio ha deciso di recensire ogni tanto un giorno che gli capita di vivere. In questo caso recensisce il 27 aprile. Il senso comune ci dice che per recensire un giorno, scrive Cristiano De Maio su prismomag.com, io ricordo che poi tutti questi articoli verranno linkati sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it. Il senso comune, scrive Cristiano De Maio su prismomag.com, ci dice che per recensire un giorno, dire se è stato buono o cattivo, si dovrebbe aspettare la sera, tirare le somme dopo cena, prima di addormentarci, lo facciamo tutti più o meno consapevolmente, ma non è detto che sia proprio così. Ci sono giorni che so già che andranno male non appena
appena sono sveglio, altri al contrario in cui apro gli occhi con un sentimento di immotivata fiducia, altri ancora che sono risvegli neutri. In assenza di fatti eclatanti, tali da condizionarmi l'umore, mi chiedo se sia questione di chimica, del cervello o di preveggenza. Ecco, da questa specie di prologo in cielo in cui Cristiano De Maio ragiona su e annuncia qual è lo spirito programmatico della sua rubrica su prismomag.com, inizia il racconto del 27 aprile del 2015. Apro gli occhi con il ricordo di un sogno terribile, al punto che decido di non raccontarlo a nessuno, eppure mi sembra un risveglio neutro, forse perché so che non ha la grana di quei sogni che ti porti addosso per molte ore. Aspetto una notizia che potrebbe cambiarmi un po' la vita, ma sono abbastanza sicuro che non arriverà, sicuramente non oggi. In questi giorni ho scritto un pezzo che è stato molto condiviso e commentato e penso che la cosa non abbia modificato il mio umore neanche di una virgola, eppure ci penso come una cosa da incolonnare negli attivi, quindi probabilmente sono disonesto nel dire a me stesso che non influisce. Il punto è che, col passare del tempo, ho prodotto un'assuefazione ai riscontri positivi e le cose che aspetto diventano sempre più grandi e realizzabili. Inizia così questa giornata, questo 27 aprile del 2015, che è un po' come il 16 giugno dell'immenso, insostituibile, grande alfiere e ultimo rappresentante dell'Occidente vittorioso, il 16 giugno di Leopold Bloom in Ulisse di James Joyce. Il jazz svedese è bello, il jazz nordico è bello. No, sto cercando di rieducarmi questa mattina con Arturo Satri che se la ride. Buongiorno Arturo.
Buongiorno, il jazz svedese è molto bello.
È molto bello, ripeteremo alla lunga, ma insomma, detto questo, l'ultima segnalazione di oggi della puntata di Pagina 3 riguarda sempre la musica, ma qui è la mia antidoto, l'anticriptonite, perché parlo di Berliner Philharmoniker. Prendi questo, jazz nordico. Ti controbatto con i Berliner Philharmoniker e con Simon Rattle. Simon Rattle, che domani sera appunto dirigerà i suoi leggendari Berliner Philharmoniker nel secondo concerto del Festival dell'Orchestra, proprio che accompagna l'esordio di Expo 2015. Ne scrive oggi Paolo Valentino, anzi di questo parla Paolo Valentino con lo stesso Simon Rattle oggi sul Corriere della Sera. Quindi dirigerà, e questo è ancora l'anticriptonite, la Sinfonietta di Janáček, che è la settima di Bruckner. Ecco, ma nel frattempo si racconta, e Arturo Stalter sta facendo un gesto per dire ragazzi, picchia.
Grandi pezzi. Sinfonietta di Janáček è diventata Knife Edge di Keith Emerson tanti anni fa.
Questo non lo sapevo, so che però che Murakami Haruki in 1084, insomma, è una delle parti fondamentali del suo romanzo. Ma insomma, c'è questa intervista appunto a Simon Rattle. Fra l'altro sull'Expo, ci tengo a dire che oggi appunto si apre l'Expo e anche Radio 3 segue il racconto, segue il significato dell'Expo. Allora, questa mattina Radio 3 Scienza alle 11.30 proprio si parlerà della biodiversità per l'agricoltura con Stefano Bocchi, agronomo dell'Università di Milano e curatore scientifico del Parco della Biodiversità proprio per Expo 2015. Poi Radio 3 Scienza sfoglierà la carta di Milano con il suo curatore Salvatore Veca, filosofo e coordinatore scientifico del laboratorio di Expo. Poi oggi pomeriggio invece Fahrenheit si collega con Milano, con la postazione RAI di Milano, e attraverso i libri continua il suo viaggio intorno al cibo con Elena Kustorovic, saggista e traduttrice russa, autrice del bestseller Perché agli italiani piace parlare di cibo, e poi anche con Andrea Segre, fondatore del Last Minute Market, in lotta contro lo spreco, che ha scritto L'oro nel piatto, questo pomeriggio a fare tra le 15 alle 18. Questi sono i due appuntamenti che ci tengo a segnalarvi di oggi. Poi anche domani Radio 3 con A3, con Piazza Verdi, si tornerà a parlare di Expo. Ecco, ma questo era l'articolo, l'intervista a Simon Rattle oggi sul Corriere della Sera, che a proposito di cibo lui dice: io mi preoccupo immensamente del problema di nutrire il pianeta, di come lo affronteremo nei prossimi decenni. conosco pochi musicisti che non siano affascinati dal cibo. Nelle nostre metafore preferite, il cibo viene per primo, il sesso secondo, dice Simon Rattle. Quindi penso che il legame tra musica e gusto deve essere molto potente. Sei d'accordo, Arturo Stalteri?
Io no, però sai che
come sì, no? No?
Silvano Bussotti
m'hai rovinato tutto.
Silvano Bussotti, che è un artista contemporaneo, diceva sempre: la prima cosa è il sesso, la seconda mangiare, il terzo la musica. Quindi tutto sommato sono abbastanza simili. Per me il primo è la musica, poi viene tutto il resto, va bene.
E invece anticipazione della tua puntata di oggi.
Allora, visto che si parlava di Krypton, non so se sai che Krypton, se ancora esistesse, in realtà venne distrutto da un cataclisma, come chi legge Superman saprà. A quest'ora non sarebbero le 9:30 del mattino, ma sarebbero le 9 di sera. Per cui io incoraggio i nostri ascoltatori di immaginare di essere su Krypton, aprire la finestra e godersi questa bella serata. Quando emergeranno dall'incanto, però, dovranno risolvere l'enigma K.
Arturo Stalteri, primo è faticoso, lo so, poi il 1° maggio, insomma, l'enigma K, la criptonite, lo jazz svedese, tutto. Adesso io me ne torno a casa, mi annicchio nel letto e dormirò per una settimana. No, perché finisce purtroppo qui questo mio periodo di conduzione. Io ringrazio davvero tutti gli ascoltatori per il divertimento, l'intelligenza con cui hanno seguito sempre questo periodo di Pagina 3. Lunedì torna il grande Nicola Lagioia e questa mattina, qui do appunto il mio abbraccio e il mio benvenuto, e insieme questa mattina Mauro Tonini alla console, Florinda Fiamme in redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Vi ringrazio per aver seguito Pagina 3, vi do appunto il benvenuto a prestissimo a luglio, e insomma da lunedì Nicola Lagioia, insomma Pagina 3 come sempre alle 9, evviva, buongiorno, grazie.